Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Messico e bufale, ovvero informazione, disinformazione, verità, manipolazioni e potere ai raggi X. Bentrovati! Allora, oggi siamo in possesso di un serie di perle diffuse dall'opposizione al governo Conte, in primis dalla Lega e con protagonista il Prode Salvini, il quale, ma non in esclusiva, intendiamoci, è in buona compagnia anche sulla stampa, su Facebook e sulle varie fonti di diffusione della propaganda sovranista, e in buona compagnia anche della Prode Meloni, la quale, diciamo, non fa che rilanciare e riprendere molte delle uscite, almeno le meno improvvide, del suddetto Salvini Matteo. Allora, di che cosa sto parlando? Sto parlando di un post presente in Facebook di Salvini, il quale commenta, diciamo, le comunicazioni agli italiani fatte dal presidente del Consiglio Conte riguardo alle ultime provvidenze, quelle di emergenza riguardanti i cittadini italiani in più grave stato di bisogno e di sostegno economico a seguito della situazione del coronavirus. Quindi, che cosa fa il nostro si fa per dire, il nostro Prode Salvini? Pubblica un post di commento sul quale scrive che i 400 milioni di euro annunciati dal governo per aiutare le famiglie tramite i comuni significano circa 7 euro a testa. Seguono commenti ironici. Ora, di solito quando uno non ha capito, riascolta, rilegge e soprattutto non pubblica all'universo mondo commenti sulla base di un'incomprensione. È fin troppo facile capire che se tu fai come ha fatto il Prode Salvini, commento basato su un calcolo sbagliato, poi dici sciocchezze. Qual è la sciocchezza? La sciocchezza è che nell'assunto del Prode i 400 milioni sono da dividere per 60 milioni di persone, cosa evidentemente sbagliata. Perché? Perché i 400 milioni sono destinati ad aiutare le situazioni emergenziali di estrema povertà, e saranno gestiti appunto dai comuni. Questa è l'unica informazione corretta che dà il Prode. Ora, è fin troppo facile ricostruire il fatto che in Italia non ci sono 60 milioni di indigenti. Mi pare piuttosto evidente il fatto, e non ci sia bisogno di ulteriori dimostrazioni. Quindi dividere i 400 milioni per 60 milioni di persone è un errore. Ma fare ironia su questo, diciamo che non risulta particolarmente gradito a tanti che commentano questo post, Ci sono già 25.000 e rotti commenti che non sono particolarmente teneri. Diciamo che il più gentile lo avvisano che ha sbagliato il conteggio. E ci sono anche quelli consoni alla sciocchezza commessa. E questo non è altro che l'ultimo in ordine di tempo di una serie di commenti e iniziative di propaganda del suddetto che non fanno altro che in fondo dare la misura delle gravi difficoltà in cui versa l'immagine pubblica personale e soprattutto e di riflesso della Lega, fotografata dagli innumerevoli sondaggi che in maniera concorde danno l'intenzione di voto per la Lega appunto in crollo verticale, passando dal 34% di gradimento da parte degli italiani che la Lega aveva prima dell'inizio della crisi coronavirus al 26% attuale. E però sembra che l'apparato di comunicazione della Lega non sia attualmente in grado di produrre cose più sensate e più utili allo scopo loro, che è quello di fare legittimamente e doverosamente opposizione al governo Conte, in quanto questo è il ruolo che la Lega ha in Parlamento. Non riescono però a esplicare questo ruolo in una maniera più intelligente e soprattutto utile agli italiani in questa fase. Attendiamo poco fiduciosi un miglioramento della strategia comunicativa della Lega che fino adesso dimostra evidenti difficoltà. La strategia comunicativa della Lega, messa in atto da Salvini, che ne è l'interprete unico, Che cosa, come si è esplicata? Il punto più eclatante è che sono passati con un unico denominatore, comune, che è la critica al governo sempre e comunque, per qualsiasi motivo, purché sia. Si è passati, dicevo, dal 29 febbraio in cui si diceva basta chiusure, basta limiti, riaprite tutto, con una evidente e anche pericolosa sottovalutazione del pericolo pandemia che di lì a poco si è disvelata a livello mondiale. Si è passati, dicevo, ad altre forme di critica sempre e comunque purché sia. Però di segno opposto, vale a dire non è abbastanza, abbiate paura, 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 paura del virus, paura dell'Unione Europea, paura del governo, paura del governo, virgolette, incapace, come se esistesse una qualche esperienza diversa dalle guerre mondiali, ormai molto lontane nel tempo, fortunatamente. Qualche esperienza, dicevo, di gestione di emergenze di questa portata assolutamente totalizzante, che coinvolge tutto, in primis, a parte la salute e l'integrità fisica, purtroppo, di tante persone. Ricordo che questo è un aspetto di primo piano, avendo l'Italia superato il triste primato dei 10.000 morti per questa malattia, dato che forse è anche sottostimato perché non calcola i decessi avvenuti in casa e senza rilevazioni dello stato di infezione da coronavirus. Detto questo, che ovviamente va sempre ricordato per ricordare che non stiamo parlando di una situazione marginale, ma di una situazione epocale che segnerà la storia a lungo del mondo, non solo del nostro paese. Detto questo, ritorno alla considerazione che più spetta a questa trasmissione, che è quella del comportamento della politica e di certa politica in particolare riguardo alla situazione. Dicevo quindi, comunque, la strategia è stata quella di tenere comunque toni alti e comunque molto aggressivi e anche con una buona dose di falsificazioni. Devo ricordare che Salvini e la Lega sono coloro che hanno pesantemente rilanciato sia attraverso i post, sia attraverso sui social media, sia attraverso la catena tramite WhatsApp e altri strumenti, quel servizio del 2015 che ormai è noto, ben noto a tutti, quel servizio Rai del 2015 in cui si riportava la notizia di una sperimentazione effettuata in Giappone in cui si era costruito tramite manipolazione genetica un virus sperimentale, con questo diffondendo una teoria molto complottistica, apocalittica, che non ha assolutamente ragione di essere nella situazione data, che non ha attinenza, ma che comunque ha avuto un grosso successo, salvo poi giustamente ritorcersi contro l'autore di questa, possiamo dire, unzione mediatica. Allora, poi c'è stato il piatto forte, quello del MES. MES, che è un vecchio spauracchio agitato dalla Lega, che viene rappresentato da loro come un sostegno strumento di vessazione e deprivazione di tutte le risorse private delle persone, quando si tratta molto più banalmente di uno strumento di emergenza, tant'è vero che è definito fondo salva stati, che crea situazioni di debito degli stati e non dei privati cittadini, che indubbiamente nelle sue possibilità di imporre determinate e regole gestionali agli stati debitori, ma ripeto, stiamo parlando di situazioni emergenziali che non necessariamente portino conseguenze alle singole persone. Diciamo che viene però rappresentato come uno spauracchio in funzione anti-europea e soprattutto senza però dire che senza un ruolo dell'Unione Europea per quanto riguarda la gestione di questa crisi mondiale, non c'è un altro strumento alla portata degli stati nazionali diverso da quello del mettere in comune una politica di salvaguardia dello stato di, non dico di benessere, ma quantomeno di sussistenza delle persone, dei cittadini dell'Unione Europea. Perché nessuno Stato, nessuno, neanche il più florido, ha da solo la possibilità di affrontare le conseguenze, soprattutto quelle a medio e lungo termine, che questa crisi avrà sulle economie nazionali. Quindi risulta particolarmente miope e particolarmente dannoso ogni appello alla uscita dall'Unione Europea e al fai da te nazionale. Qui si rasenta, a mio avviso, il comportamento lesivo degli interessi nazionali e non a tutela, come viene millantato. Chi invece sta apparentemente, sempre stando ai sondaggi, guadagnando dalla situazione, sempre dal punto di vista di partiti di opposizione, è invece Giorgia Meloni, la quale non si unisce, diciamo, alle uscite meno provvide del Prode di cui parlavo prima, ma che cosa fa? Comunque mescola sostegno alle cose meno patentemente sbagliate, esempio è la prima cosa di cui ho parlato, cioè i 400 milioni divisi per 60 milioni di abitanti, che è una scemenza evidente. Che cosa fa, dicevo, la Meloni? La Meloni invece fa delle uscite del tipo si potrebbe anche votare a maggio, che è un'altra sciocchezza, ma perlomeno più sottile. Perché è una sciocchezza? È una sciocchezza perché siamo troppo a ridosso di questa ipotetica scadenza elettorale della quale non si vede la necessità, specialmente in una situazione di emergenza, in cui solitamente in giro per il mondo c'è per lo più la consuetudine di fare fronte comune, anziché fare lo sgambetto a chi gestisce questa, tentare almeno di fare lo sgambetto a chi gestisce questa emergenza, e c'è invece la consuetudine di unirsi. Bene, a parte questa considerazione, perché noi italiani, se non facciamo qualcosa di diverso, forse ci sentiamo male. E comunque, dicevo, la Meloni che cosa fa? Da una parte dice si potrebbe votare a maggio, cosa di cui non lo so, non so voi, io sinceramente non sento la necessità. Dall'altra parte dice si dovrebbe pensare a riaprire le scuole, che è un'altra sciocchezza, questo non lo dico io come opinione personale aleatoria, ma lo dicono gli epidemiologi e i virologi in coro univoco, l'hanno semplicemente definita una cosa folle per ovvi motivi. È chiaro che la convivenza di giovani in una situazione come la scuola, necessariamente gomito a gomito, è evidente che in una fase di pandemia è una cosa da evitare, come qualsiasi tipo di assembramento, sempre considerato il fatto che non c'è una terapia risolutiva e sicuramente efficace, tantomeno un vaccino che è atteso non prima di 18 mesi dall'inizio della pandemia. Quindi di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando in fondo del ruolo dell'opposizione in una democrazia, di cui la nostra opposizione non mi sembra possa essere considerata una, diciamo, un esempio da portare a modello. Perché? Perché, come dicevo, qui c'è da considerare che c'è comunque una situazione di emergenza assolutamente nuova, assolutamente, di cui non esistono esempi di simile portata, e che quindi dovrebbero spingere alla coesione e allo svolgimento, non all'unanimismo, attenzione, ma allo svolgimento di un ruolo di critica, ma di critica utile. Ci potrebbero, per esempio, aiutare a identificare tutte quelle misure di snellimento che potrebbero, diciamo, aiutare a sveltire le azioni di emergenza da intraprendere. Ma qui si preferisce invece spandere sfiducia, 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 sfiducia. Attenzione che in questo caso la sfiducia è mortifera, perché se induce chi è più sensibile alle opinioni di questi leader denoantri, come si dice a Roma, che cosa succede? Succede che magari le persone che ascoltano e danno retta, magari sono portate a prendere sotto gamba le decisioni, i decreti di emergenza che tendono al confinamento della pandemia. E non mi sembra che sia la cosa più utile, oltre, senza contare le tensioni sociali che si possono innescare e di cui già ci sono purtroppo segni, specialmente laddove già prima della pandemia c'era una situazione di disagio sociale più forte, come in certe aree del sud Italia, ma non solo. Concludendo, posso dire tranquillamente. Non abbiamo bisogno di questa opposizione, abbiamo bisogno di una gestione quanto più efficiente e concorde possibile di questa emergenza.
Messico e bufale, ovvero informazione, disinformazione, verità, manipolazioni e potere ai raggi X.